Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti in Blu.
Buongiorno e ben ritornati al nostro appuntamento di lunedì con Radio Orizzonti in Blu, la pagina dello sport, a fianco a me l'amico Paolo.
Buongiorno a tutti.
E oggi abbiamo un gradito ritorno della nostra società veramente prestigiosa di Salonese, che è la Osa Saron. E a parlarne abbiamo il presidente Leo Antonio.
Buongiorno.
Poi l'ha detto le pubbliche relazioni l'amico Alex Galli.
Buondì.
È una tecnica, Bensi Carla.
Salve, buongiorno.
Grazie
a
della vostra presenza e iniziamo un po' a parlare di questa atletica. Sta per finire la stagione dell'indoor. Vi dico una città che forse riconosce qualcuno dai nostri commenti. Ancona. Ancona è una, ha lasciato il segno per la Osa Saron. Nell'indoor avete avuto un successo spaventoso. Sì. Siamo alla fine della stagione dell'indoor. Un bilancio, presidente.
Allora, sicuramente positivo, da tutte le categorie, partendo dalla categoria più giovane, che sono gli allievi, la più giovane della categoria assoluti, quindi under 18, fino agli assoluti, diciamo che con tutti gli atleti che sono riusciti a qualificarsi per italiani abbiamo portato a casa degli ottimi risultati.
Quanti atleti si sono presentati?
Allora, abbiamo avuto, per quanto riguarda il categoria allievi, quindi l'under 18, abbiamo avuto tre atleti, due astisti e una maratoneta. Marciatrice.
Queste ricordate tutti a memoria non è facile.
No, infatti,
ci hai fatto una domanda.
Under 23. Categoria promesse, abbiamo avuto un ostacolista, due velocisti e un astista. Tra questa categoria dove sono arrivati i risultati migliori. E come assoluti abbiamo avuto tre velocisti e ancora un lastista.
Ecco, ci rivolgiamo a una categoria di qualità.
Allora, queste qua sono under 23, quindi dai 20 ai 23 anni. Queste abbiamo parlato di categoria under 23 promesse. Mentre i più giovani, appunto, abbiamo dai 16 ai 17 anni per quanto riguarda gli allievi e poi dai 18 ai 19 anni per quanto riguarda i junior. Questa devo dire che è una categoria che abbiamo avuto non poco, c'è stato negli anni un po' di svuotamento, diciamo, lo stiamo rimpolpando adesso con i giovani che stanno salendo. Abbiamo avuto un ragazzo, un pesista, Riccardo Burani, che è riuscito a qualificarsi per italiani con il peso, sta arrivando a un buon risultato, un settimo, un ottavo posto mi sembra, adesso i numeri non me li ricordo.
Presidente,
tutti.
La maturità completa per un atleta, che età è?
È difficile.
Facciamo però, scusa, sì. Un passo indietro, spieghiamo agli ascoltatori, ecco, come funziona,
ecco,
la categoria.
Ecco, io volevo proprio dare tu che hai detto,
se no diventa un mondo quello dell'atletica che per noi è respirare. E per chi è a casa,
io chiedo di non sovrapporre le voci, non si capisce nulla,
sì, certo.
Però io dico, Alex, tu che quest'anno hai avuto molto da lavoro,
sì,
perché i successi sono
sempre
tanti,
ci
puoi così riepilogare in sintesi tutta questa stagione invernale?
Allora, intanto ti dico come funziona la costituzione della categoria, no? Nell'atletica.
Bravo.
Allora, ragazzi cadetti, che però non hanno fatto campionati italiani, poi si parte con gli allievi, che hanno, se non sbaglio, 16-17
under 16,
anni,
under 16-17
allievi. Poi abbiamo juniores, che sono un po' più grandi.
Che fine che età lo juniores?
19.
Under 19.
Si chiamano under 20, si chiamano.
Ah, 18-19 c'è già il cambio.
Sì, sì. Poi abbiamo le promesse, che sono under 23.
E sono dei 20 anni e 23 anni.
E poi, allora, quando gareggiavo io, negli anni che furono, le promesse non esistevano. Poi è stata introdotta questa categoria intermedia tra le promesse. Poi ci sono gli assoluti, che sono tutti. Quindi tu anche se
dopo i 23 sono assoluti.
Sono assoluti, quindi anche qualsiasi età hai, anche se sei un allievo, anche se sei molto giovane, se fai il minimo per andare agli italiani... puoi andare.
Ecco, per chi ci ascolta, quando parli di squadra, vuol dire maschile e femminile insieme o sono separate?
No, allora, ovviamente i ragazzi gareggiano con i ragazzi, ragazze. Le manifestazioni nazionali, non sempre, però in genere, nell'indoor è stato così, si organizzano nella stessa sede. No, quest'anno ad Ancona siamo andati.
Ma Ancona è la sede
100
fissa.
Volte, perché a metà dell'Italia, forse.
Infatti,
un po' più.
È una sede CONI. No.
Sì, sì,
facciamo un impiantistico.
È l'unico impianto in Italia che permetta per adesso di accogliere campionati italiani, in quanto stanno costruendo una
quante
struttura.
Quante specialità si possono svolgere nell'indoor?
Quasi tutte, tranne i lanci, escluso il lancio del peso.
Usiamo un piccolo
esempio. Il peso lo puoi fare.
I successi categoria per categoria, ce le potete elencare, magari anche citando qualche nome se vale la pena citarlo?
Certo, allora per quanto riguarda il, parliamo dei più piccoli, Ale?
Sì, sì.
Allora, per quanto riguarda la categoria allievi, appunto abbiamo detto il grosso risalto, i due ragazzi dell'asta, che sono due ragazzi veramente venuti fuori in questi anni con risultati fecondi, sono al vertice, sono nelle primissime posizioni per quanto riguarda la graduatoria lombarda, sono tra i primi, e agli italiani sono qualificati tutti e due. Mattia Lucioni è stato quello che ha avuto il risultato migliore con 3 metri e con 4 metri e 4,40. Sì. No, è stato bene ed è arrivato quarto, sì, nato in Italia, quindi molto bene.
Una volta, cosa conta?
Cioè, quale sarà il poi?
Non ho scusato, ha 17 anni.
17 anni.
Ai nostri tempi era...
E questo veramente è stato un gran lavoro, soprattutto del tecnico che li segue, David Buldini, che è un ragazzo con un'esperienza alle spalle, un partecipato mondiale lui, che poi di anni fa è arrivato da noi e ha costruito questo nuovo settore da zero quasi. E adesso stanno arrivando i risultati. Il suo compagno Alessandro Colombo, purtroppo reduce da un infortunio sfortunatissimo un mese prima dagli italiani, purtroppo ha picchiato la faccia contro l'asta, una cosa stranissima, ma gli è successo. Uh-huh. E quindi ha dovuto fermarsi perché ha avuto una frattura alla mandibola, quindi ha dovuto fermarsi per un mese, però è riuscito a partecipare lo stesso con una grande volontà, ha fatto 4,05 metri. Vabbè, non è un risultato, lui avrebbe ambito molto più alto perché ha le capacità, vabbè, e comunque c'era, ha partecipato, c'è rimasto un po' male, però vabbè, c'era. Per quanto riguarda la marcia, invece, Anna Basilico, anche lei in Lombardia veramente una delle più forti, è riuscita anche quest'anno a qualificarsi facendo un'ottima gara. Stiamo parlando di un panorama italiano in cui la marcia...
Ecco Presidente, poi l'area velocità in cui, sì, c'erano gli ostacoli senza ostacoli, sì, che era forse un fiore all'occhiello della nostra società, sta perdurando, sì o no?
Sì, devo dire che quella generazione di velocisti che è stata tirata su 3-4 anni fa sta continuando a portare risultati.
Gli eredi di Perini ci sono?
Diciamo che sì, per adesso Alessandro Carugati, che è il nostro ostacolista, parlando di Perini, quindi per la sua rete, si sta veramente rivelando ancora a ottimo livello. Per giunta lui è un decatleta, è un multiple, uno che fa prove multiple, quindi fa quelle gare qui si fanno 10 specialità. Adesso si sta focalizzando sugli ostacoli e quindi speriamo che da lui arriveranno risultati veramente di riferimento a livello nazionale e speriamo anche internazionale.
Sulle multidiscipline voi siete la OSA, sì, uno dei primi in Italia, no?
Sì, siamo tra i primi in Italia, ma addirittura siamo un centro tecnico federale, i nostri tecnici...
Ecco, quando si dice multidisciplina, ci puoi dire quali sono le specialità?
Bella domanda, allora.
Sono 8 o 10?
No, sono 10.
Sulle indoor diverse, tra l'altro abbiamo avuto sulle indoor
sono Epaton e Pentaton, on-door con te non ci sono i lanci praticamente. Scendono a 7 per gli uomini e 5 per le donne.
Ce li puoi elencare? 60 metri?
60? Sono i 60.
Salto in lungo, salto in alto.
Salto in lungo, salto in alto, salto con l'asta, lancio del peso e l'ultima gli 800.
Io vorrei intercalare in questa trasmissione, Alex, vorrei che tu spenda due parole per la nostra tecnica che è qua, ben sicarla. Ce la puoi presentare perché ha un particolare che allora, vorrei che tu lo citassi.
Sì, allora,
avvicinati al microfono se non si sente.
Sì, abbiamo uno in due, quindi dobbiamo fare come i coristi a Sanremo, mentre Antonio ce n'ha uno solo. Allora, da qualche anno OSA segue anche il settore FISDIR, che è un settore dedicato agli atleti con disabilità, e ha uno staff tecnico specializzato in questa parte dell'atletica. Carla si occupa specificatamente di questo e ve lo potrà dire sicuramente meglio di me. La cosa bella di questo inverno è che è stata fatta alla Dozio, che come sappiamo è una risorsa per l'atletica in questa città ma anche nel territorio, perché forse è uno dei due impianti in Lombardia che permette di fare discipline indoor. È stata fatta una gara FISDIR a livello regionale molto importante con tantissimi atleti, per cui lascio la parola a Carla che sicuramente
ci dica quali sono le tematiche che portate avanti con questa disciplina dell'atletica e quali sono i problemi che avete nell'affrontare con questi ragazzi qua, che forse è una risorsa l'atletica
assolutamente
per
allora L'attività l'abbiamo incominciata un po' per gioco e un po' perché io ho questa attitudine a lavorare, a stare con i da disabilità, però abbiamo iniziato piano piano con 3-4, ma siamo arrivati a avere più di 16 atleti in Osa Saronno.
Scusi, intervengo, disabilità fisica o mentale?
Relazionali, mentale. Relazionali. Sì, sì, FISDIR è Federazione Italiana Disabili Relazionali e Sindrome di Down, quindi abbiamo incominciato a lavorare e ci lavoriamo due volte alla settimana in inclusione. Il lavoro è prettamente in inclusione, quindi coi coetanei o coi normodotati.
Che età hanno questi ragazzi?
Allora, ne abbiamo un gruppetto che fa la fascia delle elementari, quindi lavorano nei gruppi con gli esordienti, 7, 8, 9 anni.
Maschi e femmine?
Maschi e femmine. E poi ne abbiamo un gruppetto di una decina di unità che vanno dai 12 ai 18 anni, che lavorano con la categoria ragazzi, che è la categoria degli 11-12 anni.
Che categoria si lavora meglio?
Si lavora meglio con la categoria, allora, con i bambini più piccoli va bene, nel senso che si affiancano, ma loro sono abituati a stare a scuola con i coetanei, quindi è da gestire, sono da accompagnare, da spiegare, certo, magari certo, da accompagnare, però. E invece sull'attività col giovanile, sul settore giovanile, produce benessere a entrambi i soggetti, a entrambe,
cioè,
le tue cose.
Assolutamente,
si formano delle sinergie dove il disabile coppia e va per emulazione a certo. creare la prestazione e si sente nel gruppo e fa parte del gruppo, e invece ragazzi normo c'è il discorso dell'essere sensibili e per loro ormai è diventata un'abitudine, ormai l'inclusione è il fatto che non ci si accorge più di averli.
Comunicare con lo sport è una cosa veramente importante.
Ma penso di sì,
con questi ragazzi.
Però prima che ti rispondo ti volevo fare una specifica, perché magari Carla, che è molto abituata a stare in questo settore, non spiegare bene cosa vuol dire lavorare in inclusione, cioè i ragazzi si allenano tutti insieme, no? Quindi il campo sportivo, quando arrivi non c'è un allenamento specifico, no?
Tutti fanno
la stessa
cosa. Sì, viene poi modulato il lavoro in base, vabbè, chiaramente alle difficoltà oggettive. Quindi
sono le loro
questa
reazioni?
Cosa è veramente molto importante, secondo me, no? Perché per esempio quando noi, quella della mia generazione, avevamo anche delle case visite, a parte che era molto difficile accedere allo sport, ma il principio era magari quello di avere non un'attività inclusiva, ma un'attività separata, no? Che alla fine forse...
Com'è la loro reazione? Lei che le vive tutti i giorni insieme?
Come tutti gli altri. No. La cosa bella dell'inclusione è che in teoria è normalità, è tutto uguale.
Ma poi sta a voi tecnici, certo. Scende la specialità? Sì.
Chiaramente le loro specialità, siccome noi lavoriamo sulle attività promozionali, quindi è salto in lungo da fermi, piuttosto che il lancio del vortex, sono discipline molto semplici, basilari. Però comunque sono le stesse della categoria prima, seconda, media, quindi tutto sommato ne alleno uno, ne alleno 32. Chiaro che come anche con i normodotati si fa un discorso poi individuale, al momento dell'allenamento, quando si fa la tecnica, ognuno si fa la sua correzione.
Ma ci sono delle gare appropriate per loro? Sì.
Allora, ci sono delle gare, c'è un calendario, ci sono delle gare, abbiamo fatto a Saronno la prima gara indoor regionale promozionale agonisti FISDIR, che
interregionale
Nord Italia, ci sono arrivati da Padova, sono arrivati da Modena, da Ancona, con risultati, addirittura un record italiano sui 60 ostacoli di un ragazzo.
È un fiore all'occhiello
assolutamente,
quasi 100 iscritti, no?
Erano 180 partecipanti, perché facevano più gare, sì, le media è stata di una novantina, 96-97 iscritti.
Complimenti, veramente.
E questo è una cosa rara, avere così
le
tanti iscritti.
Le distanze sono uguali o cambiano?
No, cambiano. Ah. Cambiano, ci sono dei limiti, ad esempio per gli atleti down non possono correre più di 800 metri sulle campestri, il salto in lungo per il promozionale non ha la battuta, saltano da fermi. Gli ostacoli sono uguali, ma gli ostacoli sono solo per la categoria I1, che sono gli autistici ad alto funzionamento, questi che possono anche avere la doppia affiliazione anche con FIDAL, perché poi hanno tante categorie in base ai deficit cognitivi e alle patologie.
Ecco, dopo questa dovuta parentesi bellissima per l'attività dei disabili, ritorniamo ovviamente alla parte competitiva. Bilancio finale della stagione invernale.
Bilancio finale, devo dire, positivo. Non posso altro che dire positivo, in quanto i risultati sono arrivati, abbiamo confermato alcuni risultati. La nostra staffetta, quando parlavamo prima di velocisti, devo dire che la nostra staffetta 4% promesse, che l'anno scorso campionessa e campione italiano, miglior prestazione italiana, quest'anno non ce l'ha fatta ripetersi, in quanto abbiamo trovato una compagine da Rieti obiettivamente molto più veloce di noi, ma abbiamo sembrato i secondi migliorando il tempo dell'anno scorso. Quindi abbiamo migliorato comunque quello che era il nostro record italiano.
Diciamo magari anche gli atleti che hanno partecipato.
Vabbè,
no?
Ah, gli atleti che hanno partecipato sono...
Veniamo un po' di...
Abbiamo Riccardo Sala, Emanuele Trento, Filippo Cappelletti e
Mattia
Antonietti.
Ecco, chiuso la parte comincia la parte estiva. Ci stiamo preparando per la competizione, per poter arrivare ancora nei primi 10 in Italia. Questo è l'obiettivo.
È quello sicuro.
Sentiamo però prima di chiudere l'indoor anche dei campioni regionali che abbiamo avuto nelle prove multiple. Abbiamo avuto due campioni regionali.
Due campioni regionali prove multiple e un campione regionale sui 60 come Emanuele Trento. Un campione regionale sui lancio del giavellotto, perché ci sono anche lanci comunque invernali. Si lanci invernali. Mattia Lorenzo Bruschi per le guardie, ma poi anche Villa, Tommaso Villa, anche lui allievo, campione regionale lancio del giavellotto. I fratelli Emiliano, tutte e due sul podio, anche loro col martello. Poi a prove multiple abbiamo avuto un argento per quella Marta Parazzi
e Anna Carboni,
e Carboni anche allieva, anche lei sul podio.
Non dimenticate qualcuno,
no, ce ne sono tantissime. Devo dire che a livello regionale abbiamo confermato
Federico
Cristoforo, anche lui secondo.
Poi qualcuno ci dirà se ci sono dimenticati qualcuno, perché sono tanti.
Multiple sarebbero poi il vecchio Pentathlon,
Indoor.
Obiettivo stagione estiva 2025.
Allora,
deve essere ambizioso, eh?
Io ambizioso lo sono sempre, però
non come Alex Galle, che è molto più ambizioso.
No. Però allora, i ragazzi sono sicuramente motivatissimi. Da una stagione indoor andata bene, diciamo che loro non sono mai contenti, perché giustamente un atleta che si allena tutti i giorni per 2 ore e mezza, 3 ore vuole sempre vincere. Poi quando non ci riesci ci rimani male. Allora ci ripresentiamo ancora ai nastri di partenza, cercando di portare a casa i migliori risultati che possiamo.
Primi 10 ancora?
Si spera, non posso ipotecare. Questa cosa
qual è quest'anno?
Stiamo sfruttando ancora la spinta degli anni precedenti, quindi il settore velocità. Sicuramente ci trainerà molto.
Vittoria che ha fatto argento comunque.
Vittoria Radelli, l'anno scorso campionessa italiana under 23 outdoor dell'asta.
È stato con l'asta.
Quest'anno a indoor ha fatto secondo posto argento, dietro un riferimento assoluto dell'asta, che è la Naci, che è un atleta maglia azzurra improponibile. Noi siamo subito dietro. I lanci, i ragazzi dei lanci sono veramente al top, perché abbiamo veramente degli atleti che si posizionano nelle prime 10 posizioni in Italia. E poi devo dire che abbiamo una grande spinta dal settore prove multiple, con questo lente sempre puntata su di loro, che essendo polifunzionali coprono varie categorie e ci permettono in questo modo di avere sempre delle formazioni che partecipano ai campionati, competitive e complete soprattutto.
Però Alex, dietro questi successi degli atleti c'è un lavoro che fanno i tecnici. Puoi spiegare chi sono questi tecnici, che sono veramente gli istruttori di questo bellissimo fiore che sono gli atleti?
Sono tanti.
Ma allora, sicuramente, insomma, io adesso nell'Osa, la mia famiglia, siamo dentro dalle origini, no? E ci sono sempre stati negli anni tantissimi tecnici, che poi magari atleti, che sono diventati
io mi ricordo quel signore col toscano robusto, che era...
Sarà Luigi Vacca.
No, Vacca, no? Bravo.
Luigi Vacca, che però è venuto a mancare tanti anni fa.
Era
il mio allenatore di salto con l'asta.
Ah sì?
Si è cercato in tutti i modi, ma io ero un po' discolo. Poi ho giocato a calcio alla Repax, a livelli che sappiamo.
Gli attuali tecnici chi sono?
Al di là di questo vorrei fare, prima di parlare di tecnici, che poi sicuramente loro mi diranno anche insomma, qualche informazione in più, è la questione dell'impianto, che è molto importante. Cioè oggi, come diceva Antonio, l'Osa ha la capacità di essere forte su tante discipline, lanci, le prove multiple, la velocità, no? E questo devo dire grazie anche al, insomma, alla disponibilità di impianti che abbiamo sia al campo sportivo sia all'Adozio, che permettono a questa società di essere forse l'unica in Lombardia che ha tutte le categorie oggi, no? Sì, cioè abbiamo degli esordienti che sono proprio quelli piccoli, CAS, Centro di Allenamento Sport, no? I bambini fino ai
sempre master. Maschio e femmine, sì, per chi ci ascolta,
sì, sì, master, perché non tutte le società hanno così tante, esatto, hanno questa possibilità, no? Tantissimi tesserati, e con il fatto di avere la palestra indoor, questo ti permette di fare attività tutto l'anno. Sappiamo che c'è stato Jacobs, no? L'anno scorso, no? Che è venuto. Allora, la OSA oggi è una società che non solo è molto grande, ha una base a cui si riferisce molto ampia, non solo a Saronno, ma tutto sul territorio, no? Ma che riesce a raggiungere questi risultati anche grazie agli impianti. Quindi sicuramente questo è un tema che anche come società noi ci siamo anche trovati a dover sollevare, no? Di quelli che sono gli spazi, di quella che è la manutenzione di questi
spazi. Ti do una notizia, quella che forse a marzo viene omologata la tribuna per 1099 persone, di conseguenza questo è già un beneficio.
Beh,
in più.
Ma tanto prima lo facevano lo stesso.
No, con i rischi però.
All'interno poi insomma di questa grande organizzazione sono gli allenatori OSA. Sicuramente qualcuno me lo dimentico, no? Però abbiamo per esempio Beppe Cappelletti che si occupa della velocità, Beppe Rius che si occupa delle prove multiple, che è anche un referente a livello regionale, perché Saronno è talmente importante, e delle competenze e degli impianti talmente importanti, che è il centro regionale,
centro tecnico
federale delle prove multiple, no? Quindi ha anche un riconoscimento. Poi abbiamo il Peppino
Ferraioli,
che è sempre storico, il cognome, ci ho detto un po', sì, che sì. Era, per esempio lui si allenava con me quando eravamo ragazzi, no? Quindi anche Beppe.
Lo staff di quante persone è composto?
Questi sono tanti gli allenatori,
parlando di quasi,
dimentichiamo sicuramente Roberto Strada nella marcia.
Sì, ci fai conto che siamo quasi a un livello di tra tutti, tra CAS, fino ad arrivare agli assoluti, stiamo parlando di quasi una trentina di collaboratori.
Tutti a libero paga?
Tutti a libero paga, obbligatoriamente. Questo è un tasto, non un tasto dolente, diciamo che la nuova legge sullo sport ci sta veramente mettendo alla prova come organizzazione, perché abbiamo di quelle obblighi burocratici non indifferenti. Infatti su questo vorrei ringraziare la segreteria con la mamma Nadia e la sorella Cristina, che sono veramente presenti.
Se non ci fosse il supporto degli sponsor, come fate voi?
Non ce li abbiamo. Non abbiamo sponsor, ecco, devo dire.
Come
questo,
vi autofinanziate allora?
Siamo con le quote con tanto volontariato.
Ma sopprite anche le trasferte degli atleti?
Sì. Noi siamo una delle poche società in cui l'atleta, quando paga la sua quota annuale, non paga più niente. Noi lo vestiamo, lo trasportiamo in giro, gli diamo le strutture, gli diamo l'allenatore, non chiediamo niente.
Ma le quote sono divise per categorie?
No, al di là sono il CAS, che gli studenti hanno delle loro quote, mentre poi da ragazzi in su è uguale per tutti.
Ah.
E purtroppo con minso sacrificio.
C'è qualche ragazzo che potrà vestire la maglia azzurra, sì o no?
Allora, abbiamo avuto in passato, certo. E quest'anno abbiamo dei ragazzi che stanno puntando. Stavo dicendo, Vittoria Radaelli, vice campionessa italiana dell'asta, avrebbe l'opportunità quest'anno di andare in Norvegia, a Bergen, perché ci sono i campionati europei under 23. C'ha il potenziale per fare il minimo. Il problema è che non è l'atletica non è una cosa molto immediata. Io posso fare la misura, posso ripeterla, ma come me la possono fare altrettanti. E soprattutto l'atletica italiana non è una polemica questa, ma è dominata da quello che sono le squadre legate alle forze armate.
Ah beh,
se non fai parte di un corpo,
infatti,
purtroppo
i migliori ragazzi anche andati, dell'OSA, certo, se hanno uno sbocco di non andare per forza in queste cose.
Se vuoi fare l'atleta professionista devi sperare,
come ha fatto Perini,
sì,
insomma,
ecco. Devi sperare in quello, da tra virgolette chiamiamolo esterno, è più difficile. Devo dire che però noi negli anni abbiamo avuto dei riconoscimenti, da Filippo Cappelletti ha vestito la maglia azzurra più volte, Giorgia Marcomin, Edo Luraschi,
Alessandro Carugati,
è nato l'anno scorso a Gerusalemme.
Per arrivare a questi risultati, qual è l'impegno settimanale che devono fare gli atleti?
Tutti i giorni, loro si allenano 7 giorni su 7, sì, magari con intensità diverse, ma tutti i giorni.
È impegnativo
molto impegnativo, infatti poi questi sono tutti ragazzi che comunque studiano, chi ancora alle superiori, chi già all'università, molti con ottimi risultati, quindi vuol dire che lo sport assolutamente non limita.
Anzi, quello ma che io guarda, fiamme cosa... oro, fiamme gialle, perché tutti i giorni queste qui sono reclutate, fanno quello che devono fare.
Quello a livello superiore, però devo dire che negli anni, insomma, la rosa è molto cambiata da questo punto di vista, no?
In che senso?
Nel senso che quando mi è sempre adesso facendo un po' la Marcordo, no? Però quando negli anni 80-90 era una realtà, diciamo, un pochino più amatoriale anche dal punto di vista degli allenamenti, cioè gli atleti che poi emergevano erano veramente pochi. Oggi la Rosa sta portando tanti atleti a competere a livello nazionale e alcuni anche internazionale, grazie a una struttura che ha anche questi allenatori che permettono ai ragazzi veramente di allenarsi tutti i giorni. Quindi gli atleti, quelli
ma non ve li portano
più di punta.
Sì,
ma sì, può succedere. Allora, sì, però fa parte un po' della crescita,
ma
forse.
Qui interviene un ragionamento, no? Che secondo me è quello. Io personalmente lo faccio come il padre di famiglia. Nel momento un atleta viene chiamato da una società più grossa, più importante, più alta, e noi tranquillamente gli diciamo grazie, vai, perché è come il figlio che diventa grande e dice papà voglio andare a vivere da solo,
come un posto di lavoro,
dico, vai. Poi naturalmente fa male, perché comunque l'hai visto crescere, ti ha portato a un certo livello, poi lui ti dice vorrei cambiare, va bene, meglio, cioè, poi se poi lo vedi che costruisce anche una carriera sei ancora più orgoglioso.
Però vorrei tornare un attimo sul discorso precedente di come la società si mantiene, e ne abbiamo parlato anche già l'altra volta quando ero venuto in un'altra veste, che è il diritto allo sport.
Rispolvera quello
perché
che
secondo me, insomma, anche queste settimane che sarà un tema da affrontare, cioè il diritto allo sport per i giovani, che io credo sia un tema veramente molto importante, no? E capire come le società sportive sono in grado di fare anche un'inclusione sociale, no? E quindi tra le tante cose da cui si pensa quando si gestisce una città, ci deve essere anche un supporto, a mio parere, a questa realtà, perché io penso che per i giovani sia un diritto fare sport.
Beh, io penso, no, che il compito,
cioè, fino a 20 anni, secondo me, tu devi avere la possibilità di dedicarti allo sport.
E chi deve intervenire?
Alex, adesso non entriamo in un campo puramente politico, però io penso che il comune abbia il dovere, tutti, per essere vicino ai giovani, di dare le strutture. Le strutture sono una cosa fondamentale, poi sta alle società a gestire le strutture, però il comune ha questo compito qua.
Sì.
Essere vicino ai giovani vuol dire dare le strutture,
però ci sono anche tante famiglie che non riescono neanche a pagare la quota.
È vero.
No, allora, questo è secondo me un tema su cui la collettività, e non riguarda solamente l'Odo, si deve interrogare, no? Per chi è dentro e chi è fuori.
È un problema molto delicato,
certo,
quello.
Però bisogna anche porsi la domanda.
Tutti,
no?
Gli sport pongono questo tema, non soltanto l'atletica.
Questo lo faccio a titolo personale, no, però, come cosa. Però dico,
le persone che hanno problemi economici, che si devono affrontare lo sport, sia nel calcio, nella pallacanestro, nella pallone, e anche nella rosa, c'è questo problema. Il pagare le quote. È vero, c'è un problema che va affrontato. Parliamo sempre dell'atletica. La nostra società ha sempre avuto, oltre ad essere un fiore all'occhiello, anche un riferimento a livello federale a Roma. Mi ricordo Migliorini. Questo obiettivo c'è ancora, sì o no?
Di allora, arrivare adesso abbiamo
un rappresentante significativo.
Allora, fa sì, adesso abbiamo messo piede stabilmente per quanto riguarda.
Puntate tutto su Alex.
Anche, speriamo. Però adesso comunque abbiamo degli ottimi collaboratori a livello sia provinciale, e Carla è un
tecnico
provinciale, regionale,
consigliere
anche. Vabbè. E poi abbiamo anche l'ex nostro presidente Balestrini, che è nella struttura regionale
Balestrini, mi ricordo.
E adesso vedremo se in futuro.
Io vorrei lasciare l'ultimo minuto a lei, perché veramente lei fa un lavoro importantissimo, quello con i disabili. Veramente si rivolga a chi ci ascolta, se qualche famiglia, qualche problema, qualche ragazzo da avvicinare allo sport, colga questa occasione.
Basta venire al campo, chiedere di Carla, oppure scendere in segreteria e raccontare la necessità. Io apro le porte a tutti, le porte sono sempre aperte. Non si dice mai di no, si prova. Basta arrivare e chiedere. Ma arrivano.
Arrivano?
Sì, sì, ne sono arrivati due nuovi già queste ultime settimane.
Questo vale anche per i paesi limitrofi?
Sì, guarda, per assurdo ne abbiamo meno di Saronno e più di fuori. Per assurdo, sì.
30 secondi, Presidente, mi dica uno che arriva ai campionati italiani.
Uno il campionato, dico 4, sicuramente la staffetta.
4?
La staffetta. Sì, la staffetta 4%, sia come individuali che come squadra arrivano sicuramente gli italiani. Jacopo Risi, noi abbiamo detto prima, il nostro mezzofondista,
allora, appuntamento a fine settembre per dare i risultati della stagione estiva.
Sicuramente, noi vi terremo informati tramite Alex con i nostri social.
Grazie a voi.
Grazie
in bocca al lupo
alla
vostra società.
Grazie.